lago fermo ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
E allora buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione La Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Difatti sono le 15:05 e iniziamo la puntata di quest'oggi. E allora, che è appunto mercoledì 23 marzo, oggi faremo una puntata un po' particolare, la chiamiamo Le Interviste Impossibili, così l'ha chiamata chi ha messo in moto questa situazione. Che cosa sono le interviste impossibili? Quelle che non si possono fare vis-à-vis, cioè guardandoci in faccia e chiacchierando, perché quelli che vengono intervistati stanno nelle carceri, e in carceri particolari, ossia quelli o a elevato indice di vigilanza oppure addirittura in 41 bis, e quindi a cui è completamente vietato ogni rapporto con l'esterno. Questo è il carcere italiano, ma il carcere in generale, che emargina, blocca, separa degli esseri umani dal resto dei propri simili. E però queste interviste sono state fatte quindi per mezzo scritto. E allora diamo la parola ad Alfredo, che ci racconta come è stata messa in piedi questa iniziativa.
Sì, buongiorno. Oggi parleremo appunto di interviste impossibili. In realtà l'idea è molto semplice, perché è vero quello che dicevi sugli ostacoli frapposti dalle mura del carcere rispetto al potersi incontrare e dialogare con le persone che sono rinchiuse, ma per un'idea che poi sentiremo come è venuta in mente a Mario, uno dei nostri ascoltatori più fedeli, abbiamo pensato: in effetti c'è ancora questo strumento, quest'arma a nostra disposizione, che è la carta, la penna, una cosa che ormai si usa sempre di meno, ma non in carcere. In carcere si continua a scrivere parecchio, e abbiamo appunto, attraverso il mezzo epistolare, messo giù una serie di domande da rivolgere a dei prigionieri che sapevamo essere interessati, perché sono persone che, nonostante le loro restrizioni, sono estremamente attive. Sono quasi tutti degli ergastolani che danno vita a questo blog che si chiama Urla dal Silenzio, dove riescono anche lì, attraverso corrispondenze epistolari, a pubblicare molti contributi. E noi abbiamo raccolto, insieme anche a Giulia, che sta qui ospite negli studi, una serie di domande che vertono attorno ai temi del carcere, ai temi dell'ergastolo, del 41 bis, dell'ergastolo stativo, che è una realtà ancor più specifica all'interno di quella che è la pena dell'ergastolo. E su questi temi appunto abbiamo raccolto una serie di domande, gliele abbiamo inviate per lettera spiegando qual era l'idea di questo progetto, e loro ci hanno risposto, e oggi siamo qui appunto a leggervi alcune di queste risposte che abbiamo raccolto, in particolare quelle a Pasquale De Feo e a Carmelo Musumeci, che sono due dei prigionieri con cui siamo entrati in corrispondenza, insieme anche a un testo che Pasquale De Feo ha scritto sul 41 bis. Lui ci si è trovato per diversi anni, non adesso, perché per fortuna gliel'hanno levato come regime detentivo, e anche stato, diciamo, la possibilità di entrarci in corrispondenza è stata anche grazie proprio alla soppressione del 41 bis nei suoi confronti. Però ci racconta in questo testo, La colonna infame, riprende il tema, diciamo, manzoniano degli untori, ci racconta quali sono le condizioni del 41 bis. Quindi si parlerà di 41 bis, si parlerà di ergastolo, si parlerà più in generale di carcere. E io comincerei, dopo una pausa musicale, sentendo proprio Mario, che è la persona che un po' ha avuto questa idea delle interviste impossibili, e quindi entreremo in contatto con lui, ci faremo raccontare come gli è venuto in mente e come sta andando avanti questa iniziativa, visto che appunto è iniziata con alcuni prigionieri e poi molto probabilmente proseguirà con altri. Quindi adesso un po' di musica e poi sentiremo direttamente Mario. Making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his hands in my head, his lips everywhere. Oh yeah, oh yeah. eccoci qua, dovremmo essere riusciti a stabilire il collegamento con Mario. Ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Avremmo avuto piacere di averti qui, ma sappiamo che sei impegnato nel tuo lavoro, sei in giro per le strade di Roma.
Esattamente. Io...
E ti rubiamo qualche minuto per raccontarci di questa iniziativa delle interviste impossibili, visto che alla fine sei te l'ideatore e a te va anche l'onore e l'onere di spiegarci un po' qual è stata questa idea e come è andata avanti.
Innanzitutto premettiamo il fatto che, come giustamente dicevi te, serve la penna, ma serve anche la voce, per cui io sia l'onore che l'onere lo divido tranquillamente e molto volentieri a metà con te e con, diciamo così, il responsabile del programma, che praticamente, se dobbiamo, come era l'intento, diventare la voce di chi non ha voce, oggi diciamo così siamo la voce di chi non ha voce, quello che da oltre 30 anni, questo mi sembra doveroso riportarlo a chi magari non conosce o si sintonizza per la prima volta. Questa, come altre radio cosiddette di movimento, danno la voce a chi non ha voce e oggi siamo la voce di chi non ha voce. Il progetto era, come detto, molto semplice: mi scrivo una corrispondenza con più persone legate al disastro stativo per un mio impegno sociale che porto avanti da tanti anni, insomma. E questo mi ha portato a vedere che c'è una coscienza sociale in persone che sono sostanzialmente escluse istituzionalmente, c'è una coscienza di classe molto 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 superiore a quello che invece è la realtà esterna, che, di cui loro sono privati da tanti anni, da tanti anni. Vediamo che sia Pasquale e sia Carmelo, cui, diciamo così, facciamo questa intervista impossibile, sono in carcere da più di 20 anni, per cui il contesto sociale di quando sono entrati ancora adesso è mutato in maniera sostanzialmente totale, contesto di vita, il contesto sociale, i parametri, ma hanno una lucidità, pur non avendo i mezzi per poter attingere, diciamo così, a quello che è, perché, come giustamente dicevi, sono persone che vengono dal 41 bus, per cui praticamente sopravvivono in carcere, esistono e basta. E con la pura esistenza, per cui con l'informazione minima che passa in carcere, tutta controllata e tutta praticamente atta a non far trapelare le notizie esterne a chi sta in carcere, sostanzialmente questo vuol dire che avevano già loro sia la parte intelligente, ma sia il fatto che sono delle persone che vivono la società da reclusi in maniera molto 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 più attiva di quella che effettivamente sono le persone che stanno fuori. Questa era la prima esigenza, per cui sono dei documenti, queste interviste, che io reputo di una importanza fondamentale per far capire che le battaglie di civiltà si possono portare sia dentro che fuori. Per cui questo corridoio, che è nato da tanto tempo, doveva essere per forza esternalizzato. E, diciamo così, adesso uso una parola impropria, ma lo strumento principe siete voi, per cui non potevo non coinvolgervi in questa esperienza, insomma, ecco, questo è quanto volevo dire. Per cui ho scritto a Carmelo e ho scritto a Pasquale e ho detto: perché io vi faccio le domande, Giulia vi fa le domande, Alfredo vi fa le domande, ognuno con le proprie esperienze, qualcuno con le proprie curiosità anche, perché praticamente queste persone non sono conosciute, non, le loro foto, le loro cose non si conosce, non si sa. Io ho scoperto che Pasquale ha 60 anni perché praticamente me l'ha detto attraverso è un calcolo di anni, per cui io mi trovo molto spesso a parlare con delle persone che penso che ne abbiano 60 invece ce ne hanno 30, è esattamente il contrario. Questo è anche una anomalia che si vive in carcere, insomma, per chi frequenta e per chi praticamente vive la realtà di volontariato e non può vedere queste persone, insomma, per cui si parte solo ed esclusivamente dai contenuti. Comunque il percorso era questo, sia Pasquale sia Carmelo via non possono rilasciare interviste per il loro stato di detenzione, per cui andare dentro o far uscire fuori le loro pensieri solo attraverso gli scritti. Però ritengo che un'ora alla radio abbia, diciamo così, molto molto più valore e immediatezza di magari mesi e mesi e mesi di scrittura, insomma, ecco. Per cui ripeto, vi ho coinvolto, sapevo che avreste accettato e sono stato molto felice che avete accettato, insomma, questo devo dire la verità, puntavo quasi sul sicuro, insomma, ecco. E questo naturalmente va a divisione dell'onore e dell'onere, insomma.
Va bene, ti ringraziamo delle belle parole, resta all'ascolto ovviamente perché adesso leggeremo le lettere. C'è da ricordare che oltre a questa trasmissione in radio, oltre all'attenzione che Onda Rossa dedica al tema del carcere, questi prigionieri hanno anche messo su un blog che è molto interessante, lo vogliamo ricordare ancora una volta, si chiama Urla dal Silenzio, è una loro iniziativa in cui raccontano, testimoniano proprio della loro esperienza di ergastolani, è stato anche un veicolo estremamente prezioso per le mobilitazioni che hanno condotto, mobilitazioni assolutamente inascoltate, ma che almeno su quello spazio di internet ha trovato uno spazio, rimane, diciamo, comunque come testimonianza, e viene continuamente aggiornato. Tra l'altro immagino che anche per loro sia una forma con cui riescono in qualche modo a resistere e a trovare una motivazione per andare avanti. Sappiamo quanto questi regimi punitivi spesso conducano invece a forme di autolesionismo, di suicidio, persone che si arrendono e non ce la fanno, diciamo, a resistere appunto alla mancanza di prospettive che viene imposta dall'ergastolo, tanto più quando questo ergastolo è di tipo ostativo. Per cui, oltre a questa trasmissione, vi invitiamo vivamente ad informarvi, andare a vedere tutti i contenuti di questo blog che si chiama Urla dal Silenzio, una voce degli ergastolani su cui si trovano molte testimonianze. Dopodiché andrei con un po' di musica e poi, proprio da un brano che abbiamo tratto da Le Urla del Silenzio, introduciamo con La Colonna Infame una testimonianza sul 41 bis.
Pasquale De Feo, carcere di Siano, Catanzaro, dicembre 2010. In Italia, con aggettivi vari, si maschera il più infame dei regimi detentivi che la storia della Repubblica Italiana abbia mai emanato. Neanche la dittatura del ventennio mussoliniano arrivò a partorire una simile bestialità, a parte i tribunali speciali che il governo attuale ha copiato, centralizzando tutti i ricorsi al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il regime del 41 bis è fondato sulla tortura, con il massimo grado di violenza esercitata, annientamento del identità, negazione di ogni autonomia, violazione dei più elementari diritti umani, tortura elevata a sistema e spacciata per sicurezza. La politica la usa come totem, facendolo passare come la soluzione di tutti i problemi sociali e relativi alla sicurezza, glorificandolo e restringendolo per rifarsi una verginità politica. La storia ci insegna che nomine e sistemi politici in nome del bene hanno istituzionalizzato il male. I professionisti dell'antimafia, ormai diventata un mestiere che produce potere e ricchezza con l'aiuto di un'area di potere che comprende magistrati, politici e media, esaltano il regime di tortura del 41 bis come fosse una conquista sociale per il benessere della salute pubblica, quando invece è uno strumento di tortura utile ai magistrati per estorcere confessioni. Fanno credere alla gente che sostenendo la tortura del 41 bis si è contro la criminalità ed hanno creato un clima saturo di ostilità contro chiunque si azzardi a pronunciare una parola contro il regime di tortura del 41 bis. Ormai è una sorta di dittatura del pensiero unico. Leonardo Sciascia oltre 30 anni fa disse: i professionisti dell'antimafia per esistere fanno vivere la mafia anche dove non c'è. I media esasperano ogni piccolo evento e spesso se lo inventano con l'aiuto degli addetti ai lavori per fare metabolizzare alla popolazione il regime di tortura del 41 bis, in quanto sarebbe uno strumento necessario nella lotta alla criminalità, tacendo che la legittimità della difesa sociale deve fermarsi alla privazione della libertà e non della dignità, legittimando la tortura. Tutti gli organi internazionali hanno condannato e continuano a condannare l'Italia per il regime di tortura del 41 bis, ma i nostri politici fanno finta di niente e lo strumentalizzano per i loro fini populistici. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza Musumeci 2005, ha condannato l'Italia per il regime di tortura del 41 bis. La Commissione per la prevenzione della tortura dell'Unione Europea ha condannato il regime di tortura del 41 bis ritenendo che esso violi l'articolo 3 della Convenzione Europea, che così recita: nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il Consiglio Europeo nel 2010 ha condannato il trattamento riservato alle persone sottoposte al regime di tortura del 41 bis. L'ONU ha criticato il regime di tortura del 41 bis e chiesto all'Italia di inserire il reato contro la tortura nel codice penale. Il governo ha dichiarato ufficialmente al Consiglio dei diritti umani dell'ONU che l'Italia non inserirà nel codice penale il reato contro la tortura. Di cosa hanno paura? Per precisare, voglio ricordare che diversi governi di centrosinistra e di centrodestra sono stati interpellati dalla Commissione Europea per introdurre questo reato. Entrambi, tutti gli ultimi governi, hanno risposto no. Chiusa la parentesi. Amnesty International condanna e critica l'applicazione del regime di tortura del 41 bis. Un magistrato americano rigetta l'estradizione a un boss italo-americano perché il regime del 41 bis è una tortura che viola la Convenzione ONU sulle forme di tortura. Il nostro ministro della giustizia criticò la decisione di questo magistrato ritenendola inconcepibile perché gli Stati Uniti hanno non solo la pena di morte ma anche il carcere di Guantanamo. Questo la dice lunga sul grado di assuefazione della tortura come strumento di politica carceraria. Lo stesso ministro ha dichiarato di avere reso durissimo il regime di tortura 41 bis e che i detenuti devono marcire lì dentro. Ogni commento è superfluo. Guantanamo, di fronte al regime del 41 bis, è una specie di albergo a 5 stelle. Il presidente della Società Italiana Psicologi Penitenziaria, Alessandro Bruni, ha dichiarato: il 41 bis va reso più umano e accettabile per quanto riguarda i contatti umani. Si è trattato di una necessità storica, ma non si può pensare di gestire sempre tutto con l'emergenza. Le relazioni sociali sono le relazioni sociali che cambiano le cose, le situazioni e le condizioni trasformano le persone. Lo diceva anche Aristotele 2300 anni fa: una giustizia giusta è quella che promuove i legami sociali. Anche l'umanizzazione della pena passa attraverso le relazioni sociali. L'emergenza è stata legiferata e la tortura istituzionalizzata come un diritto alla vendetta da parte dello Stato. Siccome non gli viene tolta la vita, gliela rende insopportabile, regolamentando gli abusi per rendere la pena più afflittiva possibile. Uno Stato che usa la stessa violenza che ha sanzionato in chi ha in custodia diventa più criminale di chi vuole combattere. Hanno creato una generazione che è stata allevata nell'odio. Uno Stato che alimenta odio non è né civile, né di diritto, né democratico. Quando si istituzionalizza la tortura, il meccanismo è quello di mostrificare chi la subisce per legittimare agli occhi della popolazione il crimine che si perpetua. Con l'ergastolo si viene espropriati della vita, essendo una condanna a morte diluita nel tempo. Con il 41 bis si perde ogni residua speranza. Con il 41 bis si legittima ogni perversione e disumanità. Per questo motivo i suicidi sono 5 volte superiori al resto della popolazione carceraria. I suicidi all'interno di chi è sottoposto al 41 bis sono 5 volte superiori a chi invece ha un regime normale. Ci vorrebbe una persona autorevole che avesse il coraggio di dire la verità, di dire che la criminalità è usata sempre adoperata dal potere politico a partire dall'Unità d'Italia e continua tuttora, per poi schiacciarla quando non serve più. Ora, non sono solo stati sepolti vivi, ma vengono anche torturati con il regime 41 bis. Tra i circa 700 detenuti sottoposti a regime di tortura 41 bis non c'è nessun politico, nessun servitore dello Stato o colletto bianco. Anche per questo regna la foga repressiva e il delirio di onnipotenza da parte dei mandarini dell'amministrazione penitenziaria, oscuri personaggi che provano piacere nel torturare i loro prigionieri. Se una personalità venisse messa nel regime di 41 bis, entro poco tempo le cose rientrerebbero nella legalità, perché la coscienza delle persone per bene si ribellerebbe. Ma fino a quando in carcere e in questi regimi ci vanno solo gli avanzi della società, le persone per bene non vedono, non parlano, non sentono. Questo regime non aiuterà mai nessuno a diventare buono, ma solo ad alimentare odio e rabbia. La Commissione europea ha finanziato una ricerca sul crimine e la sicurezza in Europa. È risultato che l'Italia è il paese più sicuro dell'Unione Europea. Questo dimostra che questi metodi servono alla politica per agitare lo spettro dell'insicurezza con la paura del mostro. Il rispetto della dignità umana non è un privilegio da riservare a qualcuno, ma un diritto fondamentale di tutti. Lo Stato di diritto non deve vincere, non deve neanche perdere, deve solo esistere. Si sono capovolte le cose, sono i detenuti a chiedere legalità e rispetto delle regole, diritti e doveri, ma lo Stato continua a comportarsi da criminale. Il cardinale Martini afferma che chi è orfano della casa dei diritti difficilmente sarà figlio della casa dei doveri. La storia condannerà i politici che hanno usato la tortura del regime del 41 bis per i loro biechi fini elettorali e dimenticherà i nomi degli aguzzini, perché anche la storia disprezza i carnefici. Questo è un tratto della colonna infame scritto da Pasquale De Feo, detenuto al carcere di Siano in provincia di Catanzaro in 41 bis dal dicembre 2010. Don't hold it all inside. Come on and talk to me.
Allora, cominciamo con la prima intervista impossibile, così l'abbiamo chiamata. Questa è a Carmelo Musumeci, un uomo ombra, come si definisce anche nel suo libro, un libro pubblicato recentemente, in cui racconta un po' la sua vicenda. Noi rimaniamo alle domande che appunto Giulia gli ha scritto e a cui Carmelo ha risposto. La prima domanda è: cos'è per l'anima di un individuo il carcere ostativo?
È l'inizio di un incubo. L'uomo ombra diventa spettatore della sua vita. L'anima smette di pensare, smette di essere persona e diventa un'ombra o un fantasma. Soprattutto smette di sognare, perché per realizzare i sogni bisogna prima sognarli e poi iniziare a viverli. Ma gli uomini ombra non possono sognare. Possono solo sopravvivere, e sopravvivere non è come vivere, e purtroppo non è neppure come morire.
In una lettera aperta al direttore di un penitenziario, lei scriveva: «Le ricordo che è terribilmente sbagliato sprecare il carcere solo per espiare la pena». Usa il verbo sprecare, termine forte. Vuole spiegare in che senso le istituzioni italiane sprecano il carcere e cosa invece dal suo punto di vista andrebbe fatto?
Il carcere, così com'è, spreca la vita dei suoi prigionieri e il tempo di chi ci lavora. Molte persone per bene del mondo dei vivi dicono: hanno anche la televisione, ma spesso è anche grazie alla televisione che i detenuti sono docili come pecore. Il carcere di oggi induce ogni detenuto a essere prigioniero di se stesso. Meglio la galera o il duro lavoro in un pronto soccorso sociale o allevare la spazzatura dalle strade. In carcere bisogna starci il meno possibile, perché in galera non c'è niente di buono e meno ci stai, meglio è, sia per la società che per se stessi.
Ci spiega cosa vuol dire vivere in regime di 41 bis?
Essere torturati, vivere per abitudine, spesso solo vegetare.
L'ergastolo toglie la speranza? Quali sono i sogni ricorrenti e quali gli incubi?
I sogni ricorrenti: addormentarsi alla sera e non svegliarsi più al mattino in cella. gli incubi, addormentarsi alla sera e svegliarsi di nuovo al mattino in cella. A volte sognare e avere incubi ti impedisce persino di sopravvivere. Per questo, da alcuni anni, io ho deciso di non sognare e di non avere più incubi. Ho deciso di smettere di vivere e di fare il morto. Ma purtroppo non sempre ci riesco.
Lei scrive: l'ergastolo ti lascia la vita, ma ti ammazza il futuro. Come si vive con un futuro morto?
Si vive di nulla per andare nel nulla. L'ergastolano stativo è solo un uomo morto che respira.
Qual è la cosa che pesa di più nella condizione carceraria dell'ergastolano? L'immediatezza della privazione di libertà giornaliera o l'assenza di prospettiva?
L'assenza di un fine pena e l'inutilità di avere un calendario attaccato alla propria cella.
L'articolo 27 della Costituzione sancisce che il fine ultimo di una prigione deve essere la riabilitazione, il cosiddetto reinserimento in società. Di fronte a chi si trova a dover scontare il fine pena mai, l'istituzione carceraria come si comporta? La scomparsa della possibilità di questo reinserimento si trasforma in abbandono, vessazione?
Non so se là fuori ci sia qualcuno che crede ancora nelle carceri italiane e venga applicata la Costituzione. Qui dentro non ci crede più nessuno. Il carcere è il posto più fuori legge di qualsiasi altro luogo. A proposito, lo sa che alcuni dei padri della Costituzione sono stati degli avanzi di galera? Molti di loro sono stati in carcere ai tempi del fascismo. Si rivolterebbero nella tomba se sapessero che la loro Costituzione nei carceri è stata stracciata.
Il numero delle persone detenute che si toglie la vita non accenna a diminuire, anzi. Credi che la causa di ciò siano solo le condizioni della detenzione? Ovvero le persone detenute non si toglierebbero la vita se il carcere fosse un luogo più umano e vivibile? O queste cause vanno ricercate come intrinseche al sistema della pena e del giudizio, o ancora in un ipotetico giudizio morale che la società dà di chi è detenuto?
Non è scandaloso se uno in carcere si toglie la vita. Spesso è più scandaloso se uno non se la toglie. A volte non so neppure io se è meglio morire o stare chiusi in una cella a sopravvivere. Spesso la morte è la nostra unica speranza. Probabilmente togliersi la vita è peccato, ma quando non ce la fai più, forse è giusto così. Quando si vive in questo modo, chiusi in una cella come una belva da 20 anni, e quando le persone per bene continuano ad odiarti, non è poi così importante vivere o morire, almeno per me.
Esiste l'assuefazione alla condizione carceraria? Quanto incide in questa assuefazione il fatto che la detenzione sia permanente e senza fine?
Le faccio rispondere direttamente da Antonio Gramsci. Ho sempre paura di essere soverchiato dalla routine carceraria, e questa è una macchina mostruosa che schiaccia e livella secondo una certa serie. Quando vedo agire e sento parlare uomini che sono da 5, 8, 10 anni in carcere e osservo le deformazioni psichiche che essi hanno subito, davvero rabbrividisco. E sono dubbioso nella previsione di me stesso. Penso che anche gli altri hanno presentato, non tutti ma almeno qualcuno, di non lasciarsi soverchiare, e invece, senza accorgersene neppure, tanto il processo è lento e molecolare, si trovano cambiati e non lo sanno, non possono giudicarlo perché si sono completamente cambiati. Gramsci, Lettere dal carcere, pagina 236. Riguardo a quanto incide in questa assuefazione il fatto che la detenzione sia permanente e senza fine, posso dire che ormai mi sono abituato alla sofferenza e non mi fa più paura. La sofferenza mi fa solo soffrire, piuttosto è la vita che mi fa paura, perché più vivo e più dura la mia pena.
Che consiglio daresti a chi si trova per la prima volta a dover varcare le porte di un carcere, a prescindere dalla sua colpevolezza o innocenza?
Che un uomo libero può essere libero anche in carcere, se è un uomo libero.
So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't.
leggiamo l'intervista impossibile a Pasquale De Feo. Come si resiste al 41 bis, all'ergastolo, ai regimi ostativi, ma più in generale al carcere? Visto che l'intervista faccia a faccia è resa impossibile dalla semplice esistenza di quelle mura che ci dividono. In tanti scelgono di suicidarsi, altri prendono la via della collaborazione con i giudici o simulano il recupero che l'istituzione pretende. Quali sono le strade per reagire e quali hai sperimentato tu?
Il carcere, anche quello come bollate, è duro da sopportare perché la libertà è un bene talmente prezioso che la sua privazione causa sofferenza. Bollate è l'unico carcere d'Italia dove ci sono diritti e doveri con il rispetto della Costituzione. Per sopportare i regimi di tortura come il 41 bis c'è bisogno di una forza morale ferma e solida, in caso contrario si soccombe. È molto difficile anche informare per far capire quale aberrazione hanno partorito nella civilissima democrazia del nostro paese, ci riteniamo la culla del diritto, ma negli ultimi 30 anni, con tutte le leggi emergenziali, siamo diventati la fossa del diritto, come dimostrano tutte le condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il monitoraggio della Commissione Europea per la Prevenzione della Tortura, che tiene 3 paesi sotto costante controllo: l'Italia, la Cecenia e la Romania. Essere paragonati alla Cecenia dice tutto. L'ergastolo è una pena durissima, infame e inaccettabile. Anche i rivoluzionari francesi la esclusero dal codice penale perché è ritenuta peggiore della pena di morte. È una pena di morte diluita nel tempo, che ha bisogno di un coraggio folle perché comprende tutta l'esistenza di una persona, mentre la pena di morte ha bisogno di un coraggio momentaneo. L'ostatività della pena ti toglie ogni speranza, perché non hai neanche quel lumicino illusorio di speranza che sono le detenzioni alternative alla legge Gozzini, ormai svuotata dalla sua originaria funzione, che era di umanizzare la pena, come sancisce la Costituzione. I suicidi sono in proporzione alla società civile nella misura di 19-1 e nel regime di 41 bis è quasi 5 volte superiore. È una conseguenza della disumanità del sistema penitenziario, perché è basata sull'oppressione e sulla discrezionalità assoluta del direttore di turno, con la complicità di tutti gli organi di controllo. A parte il 41 bis, che è usato per estorcere confessioni, e le procure alimentano questo mercato con la difesa tenace di questo regime, ci sono anche i tanti arresti che vengono fatti per indurre qualche imputato a confessare anche ciò che non sa, in modo da dare sostegno e far quadrare l'architettura processuale creata dalle procure. È un sistema ormai collaudato, con una legge di emergenza del 1982 emanata da Andreotti, che è l'articolo 416 bis, l'associazione mafiosa, un'accusa che non ha bisogno del reato. È una legge simile a quella che usano i paesi dove ci sono le dittature per arrestare indiscriminatamente, e somiglia alla legge Pica del 1863, usata contro le popolazioni meridionali. Allora erano tutti briganti, ora sono tutti mafiosi. Si è creato un sistema denominato antimafia, che è più criminale del sistema che vuole combattere. La mia reazione al sistema carcerario è stata di lottare sempre, per potermi difendere in modo da non essere schiacciato. Tutto ciò l'ho sempre pagato amaramente, perché la richiesta dei diritti da parte di un detenuto è un atto gravissimo, che comporta di essere classificato ribelle, sobillatore e facinoroso, pertanto pericoloso e non rieducato.
Ti sei sempre sforzato di testimoniare della tua vicenda in carcere, dei maltrattamenti, dei regimi punitivi, andando anche incontro a ritorsioni e aggravamenti delle condizioni di detenzione. Quanto è importante per te la comunicazione e il contatto con l'esterno? Un blog su internet come Le Urla del Silenzio cosa rappresenta per uno come te che sta dentro?
Il blog, insieme ad alcuni siti, contano molto perché ci hanno dato la possibilità di avere una voce dove far conoscere la realtà del nostro mondo, per contrastare la realtà artificiosa che i vari funzionari raccontano nelle TV e con dichiarazioni sui quotidiani. Il 50% della popolazione naviga su internet e questo ci mette in condizione di arrivare a tanta gente e informarla sulle reali condizioni in cui viviamo e sulla violazione sistematica delle leggi e dei regolamenti. Il mio augurio è che internet possa aiutarci a rendere umano il sistema e darci la consapevolezza che siamo in tanti. Purtroppo ancora non lo sappiamo.
Il progetto Oscar Ceranda si propone l'abolizione del carcere in ogni sua forma, da quella mostruosa del 41 bis fino alle sue forme cosiddette più civili, attenuate, spacciate per recupero o reinserimento nella società. Tu che hai combattuto sempre per alleviare almeno le condizioni peggiori, quelle che annientano le persone recluse, cosa pensi, in massima sincerità, del discorso più generale di abolizione del carcere in ogni sua forma?
Oggi pensare di abolire il carcere con questi politici che lo usano per fini elettorali, vendendo paura in modo da fomentare insicurezza, è un'utopia. Ma come tutte le utopie iniziano come tali, con l'utopia siamo andati sulla luna. I cambiamenti radicali avvengono con le rivoluzioni e non credo potrà avvenire in Italia, paese storicamente senza rivoluzione. Il cambiamento può avvenire solo per gradi. Bisognerebbe incominciare a rendere tutte le carceri come quello di Bollate, rendere tutti i detenuti uguali, abolendo questi regimi detentivi. La privazione della libertà non significa rendere la vivibilità quotidiana un inferno, nessuna pena lo stabilisce. Rendere la legge Gozzini automatica per tutti, senza nessuna distinzione, per toglierla dalle grinfie del dispotismo burocratico di tanti uffici. Rendere determinati diritti uguali a quelli primari, come i contatti familiari e la sessualità. Un federalismo penitenziario, scontare la pena nella propria regione e avere una normale vita sessuale. La pena non consiste in una castrazione sessuale. Abolire tutte le leggi emergenziali degli ultimi 30 anni. In Italia le leggi di emergenza che dovrebbero avere breve durata diventano ordinarie. Essere condannati a 10-20 anni per il 416 bis è più semplice di quello che si possa immaginare. Ho conosciuto centinaia di persone in carcere che per una conoscenza, una frequentazione o una telefonata hanno scontato tanti anni di carcere per il 416 bis. Le procure lo difendono con feroce determinazione perché è un'arma micidiale nelle loro mani. Possono arrestare e rovinare chiunque. La colpa maggiore è di una parte politica che per usare le procure per fini politici le difendono. Fino a quando questo legame incestuoso non verrà reciso, terranno sotto scacco la libertà democratica e limiteranno le libertà civili. Abolire la carcerazione preventiva. La Costituzione non prevede un'anticipazione di un'eventuale condanna, anzi stabilisce che si è colpevoli a sentenza definitiva. Si ridurrebbero del 60% i detenuti nelle carceri. Abolire tutte le misure di sicurezza detentive, che in realtà è galera, un residuo del codice Rocco del ventennio mussoliniano. Dopo aver finito di scontare la pena, avendo una di queste misure, casa di lavoro o colonia penale, si viene messi in queste sezioni e si sconta altro carcere, anche se chiamato in modo diverso. Usare molto di più, rendendola molto fluida, la detenzione domiciliare, togliendo tutti i lacci e lacciuoli che la imbalsamano. La si può usare per tante cose, come misura alternativa, quando si hanno figli piccoli, essendo che non hanno bisogno solo della madre, accudire un familiare ammalato, chi ha bisogno di lavorare per sostenere la sua famiglia, chi ha bisogno di cure e tante altre opzioni, come gli ammalati, gli anziani, eccetera. In Italia ci sono troppi comportamenti che sono stati tramutati in reato. Viceversa, non è successo nei reati finanziari, anzi, li hanno depenalizzati. Questo carcere non rieduca nessuno, anzi, è una fabbrica di recidiva. Il carcere dovrebbe avere valenza di scuola con il lavoro, scuole, arte, corsi e formazione, affinché ci siano le possibilità per uscire migliori di quando siamo entrati. Se non si inizia a sfoltire tutte queste leggi inique e residui del passato, non si può pensare di abolire il carcere, perché la popolazione non è preparata a un simile passo, essendo che la nostra politica mira la pancia della gente per tirare fuori gli istinti primordiali, usando un linguaggio di bassezza estrema. Temo che non c'è nessuna intenzione neanche di cambiare la situazione attuale, perché il sistema penitenziario è un business con troppi zeri. Pertanto quelli seduti al tavolo a mangiare vogliono che rimanga tutto invariato.
If I need security, I'll keep a gun on. Little sacrifices, it goes straight to heaven, but hundreds.
L'ergastolo toglie la speranza. Quali sono i sogni ricorrenti e quali gli incubi?
Gli ergastolani vivono una sola dimensione, il presente, un solo luogo, il carcere. Tutte le altre dimensioni spaziali e temporali sono abolite. Il tempo nel suo percorso offusca la speranza perché si è espropriati della vita e limitati nei contatti umani. Abbiamo bisogno della speranza, anche se è illusoria, perché è l'acqua che alimenta il ruscello della nostra vita. Se si prosciuga, non c'è più vita. Il sogno ricorrente è sempre quello di ritornare a casa. Credo che sia il punto fermo di tutti gli ergastolani e in generale di tutti i detenuti. Senza questo pensiero si perderebbe l'equilibrio interiore. Il mio incubo peggiore è quello di uscire e non trovare nessun familiare. Forse deriva dal fatto che del mondo attuale non conosco niente. Di quello che conoscevo mi è rimasto un vago ricordo, ma almeno è un punto fermo. Ignazio Silone diceva: la morte dura un attimo e richiede un coraggio momentaneo. L'ergastolo è un'esistenza.
Carmelo Musmeci scrive: l'ergastolo ti lascia la vita, ma ti ammazza il futuro. Come si vive con il futuro morto?
Senza futuro si vive male. Vivo solo nel presente, con la consapevolezza di non poter mai decidere della mia vita, perché non sono padrone del mio futuro. La mia vita è come quella degli schiavi. Il rapporto è solo con l'autorità che decide ogni cosa.
Any wonder that I can't resist punching blindly in a fight? First time I saw swans flying to the sun, I wanted to be one. Like every mother's son, when I saw my life had begun, wanted to be someone like my brother, my one and only father. And like every mother's son, I was raised within a cult with a purpose to fulfill. I was taught to defend what was mine and instructed.
Qual è la cosa che pesa di più nella condizione carceraria dell'ergastolano?
Non è una sola, ma alcune, anche se la più dura è la mancanza di un futuro. La lontananza dalle famiglie, non vedere crescere i figli, essere mostrificati, privandoti di ogni fiducia e la vivibilità in carcere. Il non avere futuro ti impedisce di programmare, di pensare al di là del presente, e ciò ti limita come essere umano. Ti mandano sempre lontano dalla famiglia, in luoghi distanti. È un metodo ottocentesco, allontanarci dai familiari e dai luoghi dove sei vissuto. Nell'Ottocento poteva anche avere uno scopo, oggi sono metodi superati dalla tecnologia, pertanto diventa una repressione gratuita anche contro i familiari, per i sacrifici nei viaggi e per i costi economici che contribuiscono nella maggioranza dei detenuti a non vedere i propri familiari per lungo tempo. Non poter vedere e assistere i propri figli mentre crescono, in molti casi non vederli spesso per la lontananza o nel caso del 41 bis che concedono un colloquio al mese, è motivo di profonda sofferenza. È considerato a priori che non ci si può fidare di noi, questo pregiudizio è difficile da estirpare. Mancando la fiducia, ogni discorso è limitato. Nel tempo diviene un deserto relazionale dove ognuno rappresenta il suo ruolo. La qualità della vita in carcere dipende dal direttore di turno e non dalle leggi o dai regolamenti. Ogni carcere è plasmato e assomiglia a chi lo dirige. Ci sono modi diversi di concepire i regolamenti penitenziari tra nord e sud, tra le regioni con le direttive dei provveditorati regionali e infine i direttori. La cima di comando è il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, che dovrebbe controllare ed emana circolari, ma difficilmente interviene contro l'operato di un direttore. Nella stragrande maggioranza va in suo soccorso. Pertanto i detenuti hanno un solo diritto, quello di non avere diritti. Le carceri sono fuori legge perché sono fondate sull'annullamento dell'identità, negazione di ogni autonomia e violazione dei più elementari diritti umani. I detenuti chiedono l'applicazione dei regolamenti, ciò non avviene, suscitando anche sorpresa. Questo la dice lunga sul grado di assuefazione che tanti anni di abusi e forzature interpretative hanno caratterizzato il sistema penitenziario. Chi non appartiene alla casa dei diritti difficilmente un giorno potrà appartenere alla casa dei doveri.
Ringraziare Mario, Alfredo per la disponibilità e per l'impegno rispetto a queste interviste impossibili che in realtà sono diventate possibili, a dimostrazione che davvero ciò che viene scritto è ciò che rimane ed è l'unica nostra arma affinché diventi memoria. Io vorrei, oltre a ricordare Musmeci, oltre a ricordare De Feo che sono degli ergastolani e tutta la gente che è in carcere, ricordiamo anche il sovraffollamento nelle carceri, noi abbiamo, siamo tra gli stati con il più indice, alto indice di sovraffollamento nelle carceri, il 60% dei nostri detenuti non sono in pena definitiva. Dobbiamo anche ricordare un'altra realtà triste che c'è in Italia, che è la realtà degli OPG, sono i cosiddetti manicomi criminali, ce ne sono 6 in Italia. Ultimamente, recentemente, grazie a Presa Diretta è andato in onda la realtà, una realtà che non era conosciuta, e di questo possiamo anche ringraziare tranquillamente Ignazio Marino, che ha fatto un'incursione in questi OPG, quindi è entrato senza dichiarare che stava entrando. Sono dei veri e propri criminali chi manda la gente in questi istituti. Manca qualsiasi condizione di vivibilità. Sono degli istituti di pena dove non sono degli uomini ombra come Carmelo Musmeci, non sono nulla, sono trattati come delle vere e proprie nullità. Molti non sono lì non sapendo neanche il perché sono lì, sono stati dichiarati incapaci di intendere e di volere. Addirittura c'era la storia di uno che era stato dichiarato incapace di intendere e di volere 30 anni fa e la perizia si era persa. E nel perdersi la perizia lui è perso lì da 30 anni. L'OPG è un limbo, un luogo di totale non diritto, dove costantemente ci sono inutili soprusi, isolamenti prolungati, condizioni igieniche indecenti, e in uno Stato che si dica civile come il nostro, certe realtà non debbono assolutamente esistere. E noi è il nostro impegno civile e sociale affinché possiamo urlare costantemente e portare alla chiusura definitiva degli OPG.
Color.
Ebbene, termina così questa trasmissione un po' particolare, però avete sentito, anche se letta da noi qui, delle voci che raramente si sentono, perché sono le persone escluse, emarginate, espulse, cacciate via, annullate da questa società, nelle galere, soprattutto in quelle galere particolarmente feroci dove si viene proprio annullati, come il 41 bis, oppure abbiamo visto ultimamente l'ergastolo bianco dell'OPG. Continueremo noi, questa è la trasmissione che cerca di dar voce a chi non ha voce, e portando anche avanti tutto dai problemi razionali, scientifici, legislativi, fino all'urlo che sorge sempre da questi microfoni di abolire le galere e ogni altro meccanismo di privazione della libertà e quindi della umanità. Noi ringraziamo Alfredo e Giulia, grazie, e ci sentiamo più presto quando volete venire a, chiaramente, a raccontarci i vostri l'attività sul carcere.
Grazie a voi e un saluto particolare ovviamente a chi ci ha ascoltato privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
Grazie mille, grazie per averci ospitato, a presto.